Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 20 settembre 2006 e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi riguardante le notizie a noi care, ovvero quelle sulle nuove tecnologie, nuovi media, internet, eccetera, eccetera, sui quotidiani italiani. Oggi, in realtà, mercoledì c'è davvero molto poco per quanto riguarda questi argomenti. Proviamo a segnalare i pochi che ci sono e cercando anche, come al solito facciamo, qualche fil rouge di senso. Iniziamo con un articolo che trovo sulla Repubblica, pagina 47, a firma di Carlo Moretti. Il titolo è Rivoluzione Hit Parade. Ora la classifica non conta più, c'è una foto di una Cristina Aguilera tutta agghindata e una serie di infografiche per quanto riguarda i singoli più venduti e i brani più scaricati. La top 10 è un guscio vuoto, artisti primi con poche centinaia di copie. Da tempo le vendite dei singoli scaricati da Inter sono più di quelle dei dischi. Insomma, in America si racconta del fenomeno del prosciugamento delle vendite per quanto riguarda i supporti tradizionali della musica. In America, dove è possibile sapere i dati precisi di vendita dei singoli dischi, stiamo parlando per esempio del nuovo disco di Beyoncé, che è schizzato in cima alla classifica con 541.000 copie in una settimana. Al secondo posto, con 142.000 copie, sono piazzati gli Audioslave con Revelation. Soltanto due dati, leggo dall'articolo di Carlo Moretti, tanto per dare un'idea, ma sono numeri che ci dicono tutto. L'esatta fotografia dello stato di salute del mercato storicamente più ricco del pianeta, il peso economico reale di una performance di vendite settimanali e la distanza effettiva tra il primo e il secondo. E volendo, il discorso si potrebbe fare per tutta la classifica fino al centesimo posto. In Italia, in realtà, le classifiche sono blindate per quanto riguarda i dati reali di vendita, ma per esempio si fa il caso del gruppo fiorentino dei Banda Bardot, che tra i primi 10, essendo un gruppo alternativo e indipendente, certo non che non fa musica di largo consumo, la supposizione è che anche in Italia, soprattutto in Italia, non ci siano poi questo grande mole di vendite per andare in hit parade. Allora il punto è, ha senso più l'hit parade soprattutto nel momento in cui si differenziano notevolmente quelle che sono i canali di vendita, i canali e formati di vendita della musica. Segnalavamo qualche settimana fa come in realtà i dati del mercato della musica ci parlano di uno storico sorpasso per quanto riguarda le vendite, addirittura anche per quanto riguarda il device cellulare, quindi le suonerie polifoniche, le amate e odiate suonerie polifoniche. Quindi si citano alcuni dati: rispetto al 2001 le vendite dei dischi in Italia sono diminuite del 20% e ormai i singoli venduti attraverso il download da internet e attraverso la telefonia mobile sono di più dei singoli tradizionali. Quindi si segnala, si cita parere di Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Discografici Italiani, che si accorge di questa cosa e dice: personalmente ritengo che nel futuro si debba riflettere sulle modalità di consumo completamente modificate dalle nuove tecnologie e pensare a come integrare diversi modelli in una sola grande classifica. Anche le classifiche dei download da internet non sono un campione di trasparenza. Lo stesso Enzo Mazza lo conferma. Credo che si parli, non si capisce perfettamente, perché si parla di portare dell'iPod, ma evidentemente è il iTunes, quindi la classifica dei singoli scaricati da iTunes. Per arrivare al primo posto della classifica, dice Enzo Mazza, settimanale dei singoli sono sufficienti alcune centinaia di copie, vale a dire un'inezia. La stessa Apple però dice che non è obbligata o autorizzata a diffondere i dati sul download. Rimaniamo appunto nella musica. Saltiamo a una notizia che trovo, anche se piccolina, su vari giornali. Curiosamente due articoli simili sulla stessa cosa nello stesso giornale, ovvero il Sole 24 Ore, che parlano della parabola declinante di Napster. Per molti di noi Napster è stato il primo sito che ha aperto le porte al peer-to-peer, è dopo una famosa e lunga causa con le case discografiche, si è riconvertito come sito di download a pagamento. Pare che in realtà sembra da non così poco navighi in brutte acque. Leggo dall'articolo di Marco Valsania sul Sole 24 Ore, pagina 35. Napster in cerca di compratori, si chiude un'epoca ma l'azione vola. Dal 1999 la società non ha mai raggiunto un risultato positivo. Nell'ultimo trimestre il rosso è arrivato a 19,9 milioni. Per ricordare la storia, il diciottenne allora Sean Fanning nel 1999 lanciò il sito Napster, che rivoluzionò il concetto di file sharing, una manna dal cielo per gli appassionati di musica che gratuitamente potevano scaricare i brani preferiti aggirando il nome sul copyright e sottraendo milioni di dollari di vendite alle majors. Vabbè, quindi appunto, come già detto, Napster si è riconvertito a sito normale, ma serve un acquirente. In pochi anni da apripista si trova in coda al gruppo. Lo stesso creatore Sean Fanning ha da tempo deciso di cercare fortuna altrove, si è dedicata a Snokap, specializzata nelle vendite e nelle licenze online di musica. E a proposito di copyright, segnalo un articoletto a pagina 23 della Stampa, firma di Anna Masera, che riporta, a dire il vero troppo brevemente, dai nomi presenti nella conferenza che si è tenuta ieri a Torino, indetta proprio dalla Stampa Web del Politecnico Creative Commons Italia, dal titolo La rivincita di Prometeo, avrebbe forse meritato un po' più spazio. Si è parlato di proprietà della conoscenza, diritti digitali, nuovi modelli di business per l'informazione e la circolazione delle idee, scrive Anna Masera. Quindi segnala parte dell'intervento ovviamente di Juan Carlos De Martin, presidente di Creative Commons Italia, che dice: le nostre licenze creative permettono di invertire il vecchio modello di business secondo il quale tutte le opere multimediali create oggi da milioni di persone nel mondo su internet vengono protette automaticamente dal tradizionale copyright. Chi non chiede il permesso e non paga il pedaggio diventa automaticamente un pirata. Ma in molti casi chi produce questi contenuti ha desiderio di poterli diffondere. Continuo più avanti, ma con internet che smaterializza i contenuti e li diffonde in tutto il mondo istantaneamente, cambia l'ecosistema della creatività. Per esempio, a un artista può convenire farsi conoscere gratuitamente. Quindi Rodotà dice: la conoscenza nell'era digitale è patrimonio di tutti, è difficile brevettare le idee, ma naturalmente per mantenere un'economia del profitto bisogna trovare nuovi equilibri. La chiusura è data a Marco Ricolfi, che ha messo a punto le licenze italiane di Creative Commons. La proprietà intellettuale, dice Ricolfi, come lo zucchero nel caffè, ce ne vuole la giusta misura. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi, vi sono anche varie segnalazioni, vari articoli per quanto riguarda il calo di Yahoo in borsa nel trimestrale. Io però, come probabilmente saprete, ho una specie di idiosincrasia per quanto riguarda il taglio troppo economicistico delle notizie che riguardano le nuove tecnologie. Comunque, per chi fosse interessato, Yahoo è un allarme utile perché frena la pubblicità, il titolo affonda l'11,5%, mentre gli altri calano, ma molto di meno. Come al solito in questi casi, ed ecco spiegato il motivo della mia idiosincrasia, è difficile che ci si addentri sui motivi di queste oscillazioni così veloci. Possibile domani Yahoo balzi in avanti del 13%. Si dice semplicemente che calano gli investimenti pubblicitari. Insomma, ne teniamo conto, ce lo segniamo da qualche parte, come nella famosa battuta di Troisi. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata in cui non calerà niente, investimenti pubblicitari o quant'altro, e l'appuntamento è a domani.